Grazie ancora perché questa sera il tuo spirito ci può portare a una comprensione più profonda di cosa significa credere, perché senza fede abbiamo detto che è impossibile piacere a te. Signore, ti chiediamo realmente di illuminare i nostri cuori, di darci realmente la capacità di percepire la tua parola, perché è dalla tua parola che nasce la nostra fede. Aiutaci, Signore, vogliamo metterti anche questo incontro nelle tue mani. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Allora, ricordiamoci, siamo al secondo round della seconda dottrina fondamentale, come troviamo nella lettera agli Ebrei, ed è la fede in Dio. Naturalmente mi sto sforzando di sintetizzare in tre blocchi questa caratteristica fondamentale della vita cristiana, che è la fede. Chiaramente non basterebbero 100 riflessioni, perché tutta la vita del cristiano è di fede e di fede in fede. Però io spero che questi versi che centriamo assieme possano stimolare di più, possano produrre dei risultati più forti nella nostra vita. Abbiamo concluso la scorsa volta con la prima dichiarazione e fede che ci introduce nella salvezza. Ricordatevi, la fede del cuore e la confessione dalla bocca. E abbiamo visto quindi che la fede va parlata e la fede che abbiamo interiormente poi viene espressa in Seconda Corinzi al capitolo 4:13. Vediamo questa caratteristica bellissima della fede. Quindi la fede passa attraverso una convinzione interna, ma ha bisogno di esprimersi, di essere professata, di essere espressa. E questo è importantissimo per chiudere questo circuito. Dice così l'Apostolo Paolo: siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. È molto importante, non solo perché la parola ha una grande raffigurazione nei centri cerebrali, c'è un'area notevole nel nostro cervello che è deputata alla parola, tant'è vero che il membro più difficile da controllare è la lingua. Questo credo che avete fatto esperienza, ed è bellissimo quando la nostra lingua può perdere il controllo dell'impulsività e può parlare, ecco, secondo quello che crediamo e non secondo quello che sentiamo. Tante volte noi diamo un linguaggio a tutte le nostre sensazioni, ai nostri pensieri, ed è bello certo comunicare, siamo in un mondo multimediale di grandi comunicazioni, ma è importantissimo dare un linguaggio al nostro spirito, abbiamo detto, e ci ritorneremo quando parleremo dei tre battesimi, perché la terza dottrina sarà la dottrina dei battesimi. Uno di questi è il battesimo nello spirito, dove realmente noi possiamo esprimere una dimensione sovrarrazionale, quindi dare un linguaggio al nostro spirito. Ma un'altra caratteristica del nostro spirito è la fede, quindi è importante dare un linguaggio anche alla fede. La fede è una convinzione interiore, ma diventa, come primo gradino, una fede parlata. E allora è bello quando la cominciamo a parlare, anziché parlare delle nostre paure, anziché parlare sempre delle cose storte, anziché parlare sempre dei nostri problemi, cominciamo a parlare di quello che Dio ha ispirato nei nostri cuori. Quindi dicevo, la fede del cuore, la confessione della bocca ci hanno introdotto nella salvezza. Chi avrà creduto e avrà confessato sarà salvato. Abbiamo altresì affermato che tutto il cammino del cristiano è un cammino di fede. Ricordate cosa abbiamo detto la scorsa volta? Tutta la vita, tutte le cose che noi produciamo dovrebbero essere attinte a questo deposito meraviglioso che è la grazia di Dio, di questa eredità meravigliosa che ci è stata data per poi esprimerle. Questo è più chiaro per la guarigione fisica, abbiamo detto, è meno chiaro per le altre caratteristiche, perché uno potrebbe anche esprimere delle caratteristiche umane apparenti. Ecco, per esempio prendete gli orientali. Io prima di fare un'esperienza di cristianesimo stavo seguendo un gruppo di meditazione trascendentale dove chiaramente c'era tutto uno sforzo, una concentrazione con l'ausilio di altri sistemi, yoga e tante altre cose, per cui si acquistava un equilibrio tale da apparentemente essere imperturbabili, avere il controllo delle emozioni, eccetera, eccetera. Quindi apparentemente una persona che segue queste tecniche potrebbe avere una pace apparentemente più grande del cristiano, ma questa pace o queste risorse che nascono solamente dalla capacità umana non solo sono umane, ma spesso sono persino demoniache. Questo è un concetto strano, ma dovremo abituarci. Tante volte il diavolo è in grado di darci un equilibrio, purché sia falso, un falso equilibrio, ma oggi è facile vivere di falsi equilibri. Falsi equilibri non sono semplicemente le droghe o tanti altri sistemi, ma sono qualunque teoria, qualunque convinzione, qualunque sistema che può funzionare nel dare un risultato, ma la cui origine non è nell'amore, nella grazia di Dio. In qualche modo anche chi ricorre alla magia, all'occultismo, lo fa per trovare una soluzione, solo che poi non sono soluzioni vere, profonde. E anche chi entra in una diciamo in una setta, in un fanatismo, cerca di trovare un appoggio di questo genere, ma non viene da Dio. Quindi tutta la vita del cristiano dovrebbe nascere da una fede che prende le cose di Dio e le esprime e le porta fuori. Abbiamo quindi, dico, affermato che tutto il cammino del cristiano è per fede. E una realtà importante, in Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 6, l'Apostolo Paolo ancora ci fa capire che mentre siamo in questo mondo, il nostro cammino deve essere per fede. Dice così, Seconda Corinzi 5:6, siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché, tra parentesi, camminiamo per fede e non per aspetto o per visione. Cioè, cosa voglio dire? Cosa vuole dire qui la scrittura? Mentre siamo nel corpo, chiaramente siamo in una dimensione dove non c'è la spiritualità, la presenza di Dio, quindi in un certo senso siamo assenti, nel senso che nel corpo, nella dimensione fisica, non è la dimensione dove normalmente abita la presenza di Dio, perché la dimensione fisica è una dimensione corruttibile, è una dimensione che si deteriora, è una dimensione che segue le leggi della fisica, quindi Dio non abita nella dimensione fisica. Ecco, e questo è un concetto molto importante, anche se la sua manifestazione può diventare fisica, Dio non abita in una maniera totale nel fisico. Ecco, questo è importante capirlo, perché sennò se io prendo il fisico, dico come se prendo Dio, lo nascondo, lo imprigiono, io non posso imprigionare Dio, nessuno di noi può imprigionare Dio, nessuno di noi può, Dio non si chiude nella dimensione fisica. Infatti questa è una dimensione dove normalmente c'è un altro Dio, però non vogliamo approfondire questo tema. Quello che vogliamo cogliere in questa frase è che fino a che siamo presenti nella realtà fisica, siccome Dio non è un dato sensoriale, cioè non è come il vigile che ti ferma perché hai superato, ti sei nella corsia dove non puoi andare, ti alza la paletta e tu in quel caso dici no, io non ci credo. Se non ci credi, quello ti prende la targa. Cioè, Dio è presente nella dimensione spirituale, nella dimensione fisica è assente. Abbiamo detto nella lezione precedente che attraverso la fede noi portiamo le manifestazioni di Dio, la presenza, la potenza di Dio nel mondo visibile. però perché Dio non abita nel mondo visibile, la fede ci permette di portare dall'invisibile al visibile, ricordate. E infatti noi camminiamo per fede mentre siamo nel corpo e non per aspetto. E la grande difficoltà del cammino di fede è proprio questa, perché noi abbiamo imparato una vita a camminare secondo l'aspetto, che significa non solamente l'aspetto degli altri, quindi quando vedo una persona brutta cambio strada, no? Ma l'aspetto delle situazioni, le circostanze, la realtà che ci circonda ha moltissimo influenzato il nostro modo di camminare, il nostro modo di decidere, il nostro modo di scegliere. Ognuno di noi ha avuto grandi spinte, grandi pressioni dalle circostanze esterne. Il cammino del cristiano è un cammino, come vedremo, che si va staccando dalla dipendenza del visibile, eppure vivendo in questo mondo, perché Dio non ci ha chiamati a estraniarci o a chiuderci in dei circuiti, che siano conventi o che siano altri posti dove ci nascondiamo, ma ci ha chiamato a camminare in questo mondo come persone non di questo mondo, quindi con una direttiva, con una bussola interiore che, pur facendoci passare nella realtà, nel quotidiano, ci fa dipendere da qualcosa che non è solamente la realtà visibile. Questo lo approfondiremo, però è un concetto già chiaro. Un verso. Sono tanti versi, sono tanti cioccolatini belli che non fanno ingrassare, non fanno venire il colesterolo. Alleluia. Apocalisse 22:17, che ci fa cominciare a comprendere queste caratteristiche della fede. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. E poi qua c'è un piccolo verso che riesce a incamerare tutto il senso e il significato della fede. Guardate, chi ha sete venga, e poi chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Fermiamoci solamente su queste ultime parole: chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Allora, la prima parte di questo versetto dice chi vuole, quindi esprime un desiderio, una ricerca, una volontà. Io voglio, io desidero bere, io voglio bere un'acqua pulita. Ecco, potrebbe essere il grido profondo dell'anima di ogni persona, visto che ho avuto modo di bere da un sacco di fonti, di sorgenti inquinate, mi sono venute intossicazioni varie, cioè voglio bere dell'acqua della vita, voglio, desidero, ecco, una ricerca interiore. Però è scritto chi vuole, attenti, non c'è scritto riceverà poi il dono, vi arriverà un angelo, diciamo, pompiere, no? Un angelo con una autocisterna di acqua spirituale te la riverserà. C'è una fase intermedia che riguarda proprio l'aspetto della fede. Non è scritto chi vuole riceverà l'acqua della vita, ma c'è messo prenda in dono. E qui, secondo me, in questi pochi versetti, c'è una sintesi di tutto quello che significa fede. Perché non prenda comprando, prenda con sforzi, ma prenda in dono. E questo è un concetto che riguarda tutto l'aspetto della fede, perché c'è il dono di Dio e c'è il prendere questo dono. Noi potremmo correre il rischio, e spesso nella cristianità avviene, che Dio ha dato qualcosa, ha fatto delle promesse, ha detto delle cose, e noi continuiamo a dire: Signore, voglio, 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 voglio. E il Signore, se ti potesse parlare, ti direbbe: ma perché non prendi? E noi, se dovessimo rispondere, dovremmo dire: perché non ci credo. Quindi, come dire, ho il desiderio, ho la sete, ma in qualche modo non ho fiducia, non credo che tu realmente hai già compiuto, hai già dato. E questo è un grande messaggio. Quando Gesù sulla croce, prima di morire, espresse quella grande affermazione: tutto è compiuto, si riferiva proprio a tutto quello che serviva per la nostra salvezza, per la nostra redenzione, per tutta l'eredità che attraverso la sua morte poteva finalmente diventare una nostra proprietà. Come dire, quindi, considerati ereditieri, coeredi di Dio, considerati proprio intestatari di una grandissima eredità intestata sul tuo conto. Ma se tu c'hai un conto grandissimo in banca, quando vai dal cassiere non ti metti lì a pregare: ti prego, scambiami questo assegno, ti prego. Cioè, sai normalmente che vai lì, scrivi una cifra e quello naturalmente corrisponde a qualcosa, non hai bisogno di convincere. Allora, capite, il prendere in dono ha a che fare con questa fiducia che va crescendo man mano che comprendiamo che tutto è compiuto, che Dio ha già fatto la sua parte, non è qualcuno da convincere, da intenerire, a cui strappare così la salvezza, a cui dire: mi sono riuscito a convincere Dio a salvarmi perché mi voleva mandare all'inferno. No, Dio ha già compiuto, Dio ha già fatto. Ecco perché è importante, abbiamo detto che la fede nasce dall'udire la parola di Dio, perché se nessuno ti dice che Dio ha già fatto una cosa, ha già dato un'eredità grande a te, tu continuerai a cercarlo, continuerai a pregarlo senza prendere, continuerai a desiderare senza sapere che già Dio ha fatto la sua parte, e manca per la tua fede, manca per la tua fiducia nel poterne diventare partecipe. Non devi convincere Dio, devi convincere te. Dio è convinto di quello che ha fatto, noi non siamo convinti di quello che Dio ha fatto. E tante volte, quindi, anziché attingere alle risorse di fede, ci limitiamo a usare le nostre risorse, le nostre energie, le nostre capacità. Poi chiaramente arriviamo all'impossibile e lì cercasi Dio, perché qui non ce la posso fare. Lì comprendiamo l'importanza della fede per portare fuori le soluzioni di Dio, che non sono soltanto i miracoli, abbiamo detto, appariscentemente sovrannaturali, quindi che si vede chiaramente che non sono cose, ma sono anche la pace soprannaturale, l'amore soprannaturale, la gioia soprannaturale, cioè la capacità, la possibilità di attingere a una riserva che Dio ci ha dato, che non dipende dalla faccia di tua moglie, di tuo marito, da come sta il tuo cane o da, non so, dal tuo conto in banco, cioè dati senza dubbio che possono incidere naturalmente un poco, ma non possono condizionare più di tanto se noi scopriamo che la nostra sicurezza nasce dal patrimonio spirituale che Dio ci ha dato, dove non ci possono né ladri, né inflazione, né niente, perché è qualcosa di eterno. Cominciamo quindi a capire che la fede non è uno sforzo mentale, né tantomeno un'autosuggestione, mi autoconvinco, come ci sono tante tecniche del pensiero positivo oggi che dicono: tu ti devi autoconvincere di avere pace, ti devi convincere di essere forte, forte. Ma non è un'autoconvinzione, non è una suggestione, è qualcosa che nasce dal cuore. Non è neanche un modo di convincere Dio o di intenerirlo, ma è un atteggiamento di riposo fiducioso derivante dall'essere d'accordo con la parola di Dio più che con le nostre percezioni. Lì va crescendo la fede nella nostra vita, quando di fronte alle nostre percezioni, a quello che vediamo, a quello che sentiamo, noi cominciamo a dipendere più da quello che crediamo e non da quello che sentiamo. E lì la fede diventa realmente una forza grandissima, perché è in grado di farci rimanere costanti. Cosa voglio dire? Se io credo di essere amato da Dio semplicemente quando le cose mi vanno bene, perché tutti mi sorridono, tutto va bene economicamente, allora in quel momento è più facile sentirmi amato di Dio: oh Signore, grazie perché mi ami. Ma questa non è ancora fede. La fede in questa realtà in cui Dio dice: io ti amo, quando si manifesta? Quando io non mi sento amato, ecco, potere delle sensazioni, quando ho circostanze in cui mi verrebbe da dire: ma se tu mi ami, Dio, perché mi sta succedendo questo? Ecco, lì si vede se la tua fede si è sviluppata in questa direzione, perché poi non è che, attenti, la fede ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. La fede intanto ha una progressività, come vedremo, è come un muscolo, man mano lo esercitiamo cresce, non solo, ma ha anche degli oggetti diversi. Ci sono delle promesse di Dio che ti verrà più facile credere, ci sono delle promesse di Dio che ti verrà più difficile. E quindi non riuscirai a fare una crescita tante volte di fede in maniera uniforme, cioè magari avrai fede di più, che ne so, per la guarigione fisica, e non avrai fede per superare la tua amarezza. Ecco, avrai più, ecco, allora lì dobbiamo chiaramente capire che la fede poi funziona su tutte le promesse di Dio, non su alcune. E mano a mano questo che cresciamo ci accorgiamo che tutto quello che Dio ha detto è affidabile, è degno di fede, quindi mano a mano che questa fede cresce noi realizziamo. Quindi in ogni caso è un atteggiamento di riposo fiducioso derivante, quindi dicevo, dall'essere d'accordo con la parola di Dio. Quindi la parola di Dio dice che Lui ci ha amato in una maniera intensa, Dio ha tanto amato, io ci credo. La parola di Dio dice chi avrà creduto col cuore, confessato con la bocca, sarà salvato. Allora, questa è la verità di quello che Dio ha fatto. Se tu hai creduto, hai confessato, sei salvato. Ma non è detto che questa consapevolezza all'inizio è una cosa stabile. E infatti, guardando la mia vita, o forse guardando la vita di chi anche ha fatto un'esperienza forte di conversione, magari subito dopo questa esperienza, siccome poi subentrano gli errori, le difficoltà, le cadute, allora uno dice: ma forse, chissà se è vero che sono stato salvato. Cioè, speriamo, ecco. Quindi, non, mentre mano a mano che noi cresciamo nella fede ci accorgiamo che questa è una realtà, fino ad averla la certezza di questo, perché scopriamo che la salvezza non dipende da noi. Ci vuole un po' di tempo per smontare quella mentalità in cui noi ci sentiamo a posto semplicemente se facciamo le cose giuste. E Dio lo sa questo, ecco perché la sua parola continua e ci dice: no, tu sei salvato per grazia. E noi diciamo sì, sì, e poi invece pensiamo di essere salvati perché oggi abbiamo fatto tre opere giuste anziché due. Ecco. E Dio deve rinnovare la nostra mente, quindi portarci a un'esperienza vera di quello che è grazia, di quello che è fede, e lo Spirito Santo lavora per questo. Siamo ottimista. Vivere per fede, quindi, in fondo, significa vivere secondo la parola di Dio. E quindi importanza del conoscerla, importanza di non averla distorta, perché nel momento in cui la parola di Dio è diventata, come spesso avviene in tanti gruppi, una cosa secondaria, mentre in primo, come vorrei dire, in primo piano vengono messe solamente le tradizioni, le abitudini, chiaramente da queste cose non può nascere fede, perché la fede nasce dall'ascoltare la parola di Dio, quello che Dio ha lasciato, detto, quello che Dio ci ha tramandato attraverso la scrittura, lì veramente avviene questo contatto. Se un'altra persona qualsiasi costruisce tutta una filosofia, magari partendo anche dalla parola, lì non necessariamente nasce la fede, può nascere il plagio. Tanti gruppi strani, vedi Testimoni di Geova, Mormoni, altri, sono nati da persone che avevano inizialmente magari un contatto con la Bibbia e poi, anziché basarsi sulla parola di Dio, hanno creato i loro profeti, hanno creato i loro... E quindi piano piano, diciamo, è diventato più importante quello che diceva Mormon, vedi Mormoni, di quello che diceva la Bibbia. E questo purtroppo, la tentazione di costruirci un'immagine più umana di Dio è sempre presente. E la fede che piace a Dio prescinde dal visibile. Un grosso problema, il problema di Tommaso, non di Tommaso e Valentina, di Tommaso. Qual era il problema di Tommaso? Vedere per credere. Vedere per credere, però io già tante volte mi trovo a dire che io desidererei avere questo tipo perché non era un non riuscire, cioè un non volere credere, attenti, ma era un non riuscire a credere. Come a dire, nel momento in cui gli viene detto a Tommaso, il tuo maestro è resuscitato, il tuo maestro, mi sarebbe troppo bello, però non ci posso credere. Ecco. Quindi, come a dire, ci vorrei credere, vorrei, cioè, però mi viene difficile. Ma questa è una buona incredulità. Se tu c'hai questo tipo di incredulità, Dio ti verrà incontro come è venuto incontro a Tommaso. Gli ha detto, Tommaso, io in questo momento ti faccio toccare, però la beatitudine vera, tu stai credendo perché stai toccando, ma beati, beati, come a dire, una situazione maggiore di crescita si ha quando tu credi prima. Tocchi dopo, non prima tocchi e poi constati, eccoci, perché poi in realtà se tu non vuoi credere, anche se tocchi, non crederai. Io ho visto centinaia di persone assistere a miracoli grandissimi e poi riuscire a trovare qualunque giustificazione, il caso, l'allucinazione, le potenze insite della natura umana. Quindi, cioè, se uno non vuole credere, può vedersi all'inferno e ancora dire è un'allucinazione, non ci posso credere, però poi ci si trova sul serio. Quindi dicevo che la fede non è qualcosa per forza che si può dimostrare. Certo, è ovvio, la potenza di Dio che si manifesta, i miracoli che avvengono, e questo noi crediamo che questi avverranno e si manifesteranno, aiutano la fede, ma non possono creare la fede, perché se no le persone appena non vedono più i miracoli, cioè stanno attingendo a una fede consumistica, cioè come dire, bello credere quando Gesù moltiplica i pani, però non è bello quando se ne va verso la croce, non mi piace, questa è una parte che non vorrei. Quindi la fede solamente quando si tratta sempre di vincere, di ricevere, di superare, ma tante volte la fede ti fa accettare un'apparente perdita. Come vorrei dire, la fede non significa che tu vinci per forza sul nemico, ma significa anche che puoi amare il nemico, anche se non lo vinci, anche se lui apparentemente vince te, anche se lui apparentemente domina su di te. La fede è una vittoria più profonda che quella solamente delle circostanze esterne. L'esempio invece di Maria, bellissima, in Luca 1,38, di fronte alla parola di Dio recatagli dall'angelo, cosa dice Maria? Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Che fede! Cioè, ricordatevi qual era l'annunzio, era un annunzio grande, per cui all'inizio Maria dice, ma come potrà avvenire questo, perché io non conosco uomo? Ma la fede, in realtà, ecco, Maria crede, infatti è beata, potremmo dire più beata, potremmo dire ha una beatitudine particolare la sua fede, ma proprio nell'avere aderito a un progetto incredibile, impossibile secondo l'ottica umana, ma siami fatto. Questo è l'atteggiamento in cui dovremmo imitare tantissimo Maria, cioè di quando veniamo confrontati con la parola di Dio che ci dice questo è così. Come reagiamo noi? Razionalmente, no, è impossibile, no, ma non potrà succedere, forse a qualcun altro può succedere, ma a me no. Questo mi ricordo, forse i miracoli sono solo per le altre persone, invece no, per te, la promessa è per te, te. Allora che bello questo atteggiamento, mi sia fatto secondo la tua parola, che grande fede. In Marco 11, capitolo 22, Gesù ancora ci parla un po' della fede e quando risponde e dice loro, 11:22, abbiate fede in Dio, un'altra traduzione è come se dicesse abbiate la fede di Dio. La fede di Dio è realmente una fede grande, cioè Dio ha parlato e ha creato, cioè, in un certo senso Dio ci chiama non certamente a creare, perché noi non possiamo creare, ha creato Lui, ma ad avere lo stesso principio, cioè a parlare e attraverso la nostra fede a produrre dei risultati. Guardate cosa Gesù dice, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare Chiaramente Gesù non voleva cambiare le conformazioni geografiche della Palestina o del, ma capitemi, il monte cosa può rappresentare, e gettati nel mare se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Incredibile, incredibile. Le montagne possono essere spostate, le montagne di paura, le montagne di amarezza, le montagne di risentimento, le montagne di cattive abitudini che abbiamo, se crediamo, ecco, se non dubita, quindi, come a dire, c'è un momento, parlavamo la scorsa volta, in cui la speranza diventa certezza, e appena hai questa certezza, tu partorisci quel risultato e riesci a perdonare. Riesci a liberarti dall'amarezza, riesci a liberarti dal risentimento. La fede ti fa impadronire realmente della soluzione per eliminare quella montagna che di solito, ecco, in senso simbolico, la montagna è come qualcosa da superare, da scavalcare, qualcosa che ti oscura, che non ti fa vedere al di là. E tu a un certo punto, quando ti trovi davanti a una montagna, dici, mamma mia, io non ho fatto neanche corso di scalatore, di, cioè, no, come la faccio a scalire, comincio a pensare, mamma mia, come mi organizzo, farò a tappe, e poi a un certo punto ti ricordi che Dio dice, ma io ti ho detto di spostarla, non di scalarla, e allora lì veramente il miracolo di scoprire che la fede sposta degli ostacoli nella nostra vita grandissimi, rilevanti. E infatti poi ancora aggiunge Gesù, perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Comunque quello che mi preme sottolineare ancora è questo atteggiamento di riposo, questo stile di vita, anche le armi che la scrittura, come vorrei dire, mette in relazione con la fede, non sono armi offensive, io ti colpisco con la spada della fede, no, sono corazza della fede, quindi capite, una difesa, una protezione, sono scudo della fede con cui potete difendervi dai dardi infuocati del maligno. Quindi la fede è come uno stile di vita, è come una consapevolezza che si va creando in te, che ti fa camminare sulla parola di Dio, sulle certezze che Dio ti dà. Quindi ogni volta che viene una qualche cosa di diverso, anziché metterti in tilt, tu rimani nella tua fiducia. Continui a dire sia ritenuto ogni uomo bugiardo e Dio vero. A me tante volte mi è venuto di dubitare, cioè, soprattutto all'inizio, io dicevo, ma non è possibile, ecco, per esempio, quando incontravo delle persone che mi sembravano così buone, così brave, però senza Gesù, dicevo, ma questa persona mi sembra troppo buona, non è possibile che è un peccatore pure lui. Quindi ero molto più proteso a credere quello che le mie sensazioni, le mie emozioni mi davano, piuttosto che quello che Dio diceva. E tante volte ho preso un sacco di cantonate così. Ma quando poi ho cominciato a credere che quello che Dio diceva è vero, come l'ho applicato a me, l'ho applicato agli altri, mi sono dovuto ricredere appunto dalle mie idee e ho dovuto scoprire che quello che dice Dio è vero. Non è possibile che ci sia qualcuno bravo per natura, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi ho dovuto abbandonare pure io quella specie di modo di dire che dicevo, ma quello è un bravo uomo. Sì, forse dal punto di vista esterno, ma in qualche modo ha lo stesso bisogno profondo che c'ha quella prostituta, anzi, con l'aggravante che forse la prostituta, poiché ha sbagliato, può anche avere più facilità a rendersi conto di essere sbagliata, mentre l'atteggiamento farisaico che crocifisse Gesù fu proprio di quegli uomini religiosi che proprio perché si sentivano a posto e pregavano grazie a Dio perché io non sono come quella prostituta, non si sono accorti, non si accorgevano del tumore tremendo del peccato che avevano dentro. Ecco perché Gesù disse i pubblicani e i farisei, cioè i pubblicani e le peccatrici vi precederanno nel regno dei cieli, e questo scandalizzava tutti i leader religiosi, ma come ci precederanno? Noi siamo sempre buoni, noi che facciamo la decima, paghiamo tutto, siamo perfetti. Io sono venuto per fare una discriminazione, parola di Gesù, affinché quelli che sono ciechi possano vedere, ma quelli che pensano di vedere rimangano ciechi. E i farisei che gli dicono: Gesù, ma siamo ciechi anche noi? No, dice, il problema è che voi dite di vedere e il vostro peccato rimane. È il problema più grande dell'umanità, il problema più grande dell'uomo è quello di dire di vedere e quindi non mettersi di fronte alla radiografia di Dio, sentirsi a posto, bravi, buoni, e non vedere l'inferno tremendo che c'è dentro il cuore, non capire perché devono essere salvati da Gesù, non capire perché Gesù è dovuto venire a morire sulla croce, perché? Perché non si capisce l'inferno che si ha dentro. Questo l'abbiamo sottolineato, ma una puntatina non fa male. Certamente, come abbiamo già detto, c'è una progressione nello sviluppo della fede. Leggiamo la prima lettera di Giovanni e acceleriamo. Anche qui vediamo come una progressività nella fede. Abbiamo detto che la fede non è qualcosa ta-ta, ma è qualcosa che si crea, passa dalla speranza, passa dall'ascolto della parola di Dio, passa dall'opera dello Spirito Santo che nella tua vita cerca di portarti una rivelazione. Prima Giovanni 1:1 dice: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, prima tappa, udire. Quello che abbiamo udito di che cosa? Quello che abbiamo udito al Maurizio Costanzo Show? Quello che abbiamo udito da Dio, della parola di Dio. Quindi la fede viene dall'udire. Quello che abbiamo ascoltato di Dio, attenti, quel che abbiamo visto coi nostri occhi, e il vedere con gli occhi è in qualche modo uno stadio intermedio, cioè un riuscire a immaginare, un riuscire a sperare, può essere un poco vicino alla parola speranza. Quello che abbiamo contemplato è ancora una visione più forte, quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Quindi, come vedete, c'è un processo per cui comincia dall'udire, poi c'è l'immaginazione, la speranza, la capacità già di vedersi prima ancora di avere superato, che adesso uno che deve superare un vizio cattivo già comincia a immaginarsi com'è bello se al posto del giudizio io ho veramente l'amore, il perdono, cioè già cominciarsi a vedere perdonante, ecco, scusatemi il termine sgrammaticato, cominciarsi a vedere sorridente già quando ancora dentro c'è, e poi realmente entrare in una visione più forte e poi toccare e poi partorire quello che è stato all'inizio udito, poi è stato immaginato. È così, la fede è così, è come portare alla luce ogni volta un bambino, cioè concepirlo e portare alla luce qualche cosa che è una promessa di Dio, ma fino a che non viene portata alla luce è una fede potenziale. Poi man mano che noi crediamo, quella cosa da potenziale diventa reale. Secondo il concetto che Dio stesso dice, che lui chiama le cose che non sono come se fossero, quindi già le chiama nel progetto di come le vede. E questo è bellissimo. Per diventare una persona di preghiera, tu devi cominciare a credere di essere un uomo di preghiera. Se tu ti cominci a sforzare, dico, mi devo pregare 3 minuti, devo pregare 4 minuti, poi al 4° minuto, comincia a credere che tu sei una persona che può pregare e ti accorgerai poi di poterlo fare in una maniera molto più semplice. Non divago, perché sennò... Quindi, la parola deve essere assimilata per fede, un altro concetto importante che vogliamo sottolineare, per produrre dei risultati. In Ebrei 4:1 c'è un avviso, attenzione, stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. E io vorrei applicarla per personalizzare questo insegnamento a ognuno di voi, dicendo: stai attenta, Lia, stai attenta, Gina, stai attenta, Giusy. La promessa di entrare nel suo riposo, che non stiamo dicendo è il riposo eterno, cioè quello c'entriamo, ma il riposo in questa dimensione di riposare in Dio, anche se uno poi si può affaticare, questa promessa è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, dice la Scrittura, poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. Questa è la buona notizia per te, per me. Questa è la buona notizia. Il riposo, la libertà, il compiuto di Dio è stato annunziato, ti è stato detto, lo puoi realizzare. La pace di Dio, l'amore di Dio, la forza di Dio, la puoi realizzare. Però, e qua c'è, sono i termini dell'attenzione, la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Cosa voglio dire? E al verso 3 dice una prima parte che ci interessa per quelli invece che l'ascoltano: noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. E in questa parola riposo ci possiamo mettere qualunque conquista della fede. Di fronte a una promessa di Dio ci sono quelli che l'ascoltano, ci sono due persone. L'ultima volta che faremo lo studio parleremo un po' della parabola del seminatore, che è un esempio bello di come arriva la parola di Dio, però non è detto che tutti siamo dei terreni uguali. Arriva il seme di Dio, ma ci sono diversi terreni. Di fronte alla stessa parola di Dio, di fronte alla stessa predicazione, di fronte allo stesso annunzio, ci sono quelli a cui la parola giova, perché viene assimilata per fede, ci credono, e senza sapere né leggere né scrivere, come si vuol dire, ricevono. Io tante volte ho visto persone incredibili, cioè non sapere niente di Dio, non capire niente, arrivano là con la semplicità di bambini, stendono la mano, si parla della guarigione, credono, ricevono. Arriviamo noi e cominciamo a pensare, a contorcerci, ma è impossibile, ma chissà, ma poi forse. Cioè, la semplicità, la fede, e a loro giova, arrivi a te, diciamo, senti la stessa parola, ma non viene assimilata per fede. Magari tu vorresti crederci, ti sforzi di crederci, ti cerchi di convincerti, ma non ci credi. E lì non entri nella benedizione di quella promessa. È chiaro, non significa non entri in Dio, significa che rimani escluso da quella promessa, rimani escluso da quel cambiamento. Certamente vivi poi il problema di un cristiano bambino, di un cristiano che non riesce a realizzare le promesse di Dio magari in area della sua vita. La potenza di Dio quindi era operante, qui questa parola è indirizzata al popolo di Israele, il quale Dio cosa aveva detto? Aveva detto che li avrebbe portati alla terra promessa. La potenza di Dio era operante perché gli israeliti entrassero nella terra promessa, ma essi non inserirono la loro fede nella sua potenza. Inserire la tua fede è un po' come la spina, qualcuno ha fatto l'esempio, se tu c'hai un elettrodomestico e lo vuoi fare funzionare, non ti puoi cominciare... devi mettere la spina, è così. Noi abbiamo bisogno di mettere la presa, la spina nella energia elettrica, scusatemi l'esempio, di Dio. Allora lì funziona, ma se cerchiamo di farlo funzionare senza mettere la spina, mi sa che lo riportiamo dal negozio dove l'abbiamo comprato e gli diremo: ma guarda che quell'elettrodomestico che mi hai venduto non funziona. E tante volte con Dio facciamo così: Signore, le tue promesse non funzionano, quello che tu hai detto non va. Io non cambio mai, io non riesco, ho un caratteraccio, non sono fatto così, non ci posso fare niente, è colpa dei miei genitori, è colpa della società, è colpa della scuola, è colpa, non lo so, io non è colpa, qualcuno dice pure è colpa mia, dico, cioè, ma non ci posso fare niente. E Dio invece è là con la sua parola che dice: no, io ho fatto, io ti ho dato una nuova identità, io ho messo una nuova identità dentro di te, quindi non c'è niente di impossibile a chi crede. Se tu invece credi di più al determinismo del tuo carattere, dell'eredità, del fatto che siccome tuo padre era un tipo, che ne so, aggressivo, tu devi essere pure aggressivo, eccetera, eccetera. Se tu credi di più alla potenza della genetica, purtroppo ti sei costretto a vivere i condizionamenti Certo, non voglio dire che non c'è un condizionamento ambientale, non fraintendetemi, che non ci sono delle influenze familiari, ma voglio dire che il cristiano è l'unico che può interrompere dei circuiti di maledizione che si estendono da generazione in generazione e può cominciare realmente una fonte, una sorgente di benedizione nella sua vita e per i suoi figli e per i suoi discendenti. Ha la potenza perché Dio ti dice che è possibile. Prima di continuare e concludere questa breve dissertazione sulla fede, voglio fare presenti almeno, dico, quattro pericoli fondamentali, quattro situazioni in cui noi possiamo, in qualche modo, senza rendercene conto, non vivere nella fede, perdere la fede, o entrare in una dimensione dove non riusciamo più a credere. Quindi pericoli da carenza di fede, non carenza di ferro, carenza di fede. Primo pericolo, la grazia di Dio ricevuta in vano. L'apostolo Paolo esortava i Corinzi, capitolo 6, verso 1, come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Seconda Corinzi 6, 1. Che significa? È un poco come quel discorso dell'acqua della vita, dell'angelo che ti portava l'acqua e tu che pur avendo possibilità di attingere a quest'acqua non attingi, come a dire Dio ha fatto la sua parte, Dio ha messo dentro di te tutte le risorse, come a dire Dio mi dà la sua pace, chissà perché ce l'ho sempre con la pace, forse perché siamo in un tempo di conflitto e di tensioni internazionali, Dio mi dà la sua pace, mi dice che il regno di Dio dentro di me è pace, mi dice che il frutto dello spirito, del mio spirito c'è pace, insomma Dio mi dice guarda che dentro di te ho messo la pace e io invece non ci credo e continuo a tirare sempre fuori di me conflitti, tensioni, rabbia eccetera eccetera. Cosa significa? Che Dio mi ha messo la pace dentro nel momento in cui ho ricevuto Gesù come mio salvatore, ho ricevuto questo tesoro, ma io non lo sto portando fuori, non sto collaborando con la grazia di Dio, non sto portando fuori le risorse che Dio mi ha donato. Allora significa come averle ricevute inutilmente. Questo non significa che non sono salvato, attenti, non significa che Dio mi manda all'inferno, ma significa che rimarrò un cristiano bambino, un cristiano carnale, un cristiano promosso col 6 meno meno meno, col 18, con non so quale voto, nel cielo non so che tipo di votazione ci sarà, come a dire, non metterò a frutto i talenti, è un'altra parabola che ci fa capire quello che Dio ci ha dato e che va messo a frutto, va sviluppato, ma quello là che ha paura e nasconde, dice no io ho paura, sì signore tu mi hai dato un grande tesoro ma io ho paura di spenderlo e se tu non lo spendi, non lo usi, è come se lo potessi perdere. Quindi questo è il primo pericolo, anche l'apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 15 verso 10, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Attenti, per la grazia di Dio io sono quello che sono. Perché Paolo, prima di convertirsi, era un religioso, era un convinto assertore alla scuola dei farisei, era educato nella disciplina più rigida, religiosa, ma poi tutte queste cose le ha considerato spazzatura e poi, invece, ha raggiunto una maturazione spirituale. Per la grazia di Dio sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, dice, ho faticato più di tutti loro, non io, però la grazia di Dio che è con me. Questo è un concetto che mi avete sentito esprimere qualche volta, cioè la grazia fatica, che è un concetto strano, non la fatica produce grazia, ma la grazia fatica, quando tu realizzi l'amore, la pace di Dio, questo diventa un'azione, diventa un comportamento, quindi fatica, ti impegna, se tu realizzi l'amore, automaticamente l'amore non è amore, ti amo così, ma è un amore che ti porta verso l'altro e che ti fa servire l'altro, ti fa vedere i bisogni dell'altro. Quindi realizzare l'amore di Dio ti coinvolge, ti costringe, ti porta poi a faticare. Ma non è la fatica che ti porta all'amore, è l'amore che ti porta alla fatica, è la pace che ti porta a impegnarti poi a mantenere la pace. Cioè, come dire, la fatica, l'azione nasce dalla fede nella grazia di Dio. Secondo pericolo, e questo pericolo lo correvano molto i Galati, Paolo scrive con toni molto forti a questa chiesa della Galazia, in Grecia, ed è ricerca della perfezione ritornando agli sforzi carnali. Guardate come li apostrofa Paolo, i Galati. O Galati insensati! Siete usciti fuori di testa, Galati! Chi vi ha ammaliati? Chi vi ha preso per fessi? Galati 3 verso 1. Voi, dinanzi ai cui occhi Gesù è stato rappresentato crocifisso, questo soltanto desidero sapere da voi, Galati. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Rispondetemi, Galati. Allora, come l'avete ricevuto lo Spirito? Pagandolo a rate, facendo una sottoscrizione con i meriti, oppure perché avete creduto alla predicazione che diceva spanderò il mio Spirito su ogni carne? Voi ci avete creduto e senza sapere né leggere né scrivere avete realizzato la potenza e la presenza dello Spirito Santo. Come l'avete realizzato lo Spirito? Attraverso le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati, verso 3, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Colui che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o per la predicazione della fede? Quello che fa miracoli lo fa perché tu non mangi carne il venerdì, non lo so, qualunque altra cosa, o perché per quella sorta di circoncisione, di liturgia particolare, o lo fa solamente perché credi? Così anche Abramo, che è considerato il padre della fede, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E ancora il penultimo versetto di questa sera. Vi ho bombardato un po' con i versetti, poi ve li ristudiate a casa. Galati 5,4. Guardate che cosa forte che gli dice l'apostolo Paolo. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Se continuate a cercare di pensare che la giustificazione vi viene da quello che voi fate, dalle vostre opere, voi siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto è a noi, invece, che non vogliamo scadere dalla grazia, diceva Paolo, è in spirito e per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ma quello che vale è la fede operante attraverso l'amore. E in queste tre parole bellissime troviamo tutto il progetto del cristianesimo: fede operante, perché la vera fede produce un risultato. È una fede che attiva. Se io dico io credo che sta crollando, l'altra volta vi facevo questo esempio, questo edificio, e voi vedete stare tranquillo qua, dice ma questo non ci crede. Se io dico io credo che sta crollando l'edificio e mi vedete schizzare fuori via perché ancora penso che non è arrivato il mio momento, allora dice mi veramente sta crollando. Allora fede operante, la fede che pesca nella realtà, produce un'opera motivata e spinta dall'amore. Terzo pericolo è una ipervalutazione dei sentimenti. Basta andare a vedere il rinnegamento dell'apostolo Pietro. Vi ricordate? Poteva sembrare una grande fede quando gli disse: Signore, io, seppure gli altri ti dovessero tradire, io no. Che grande fede, Pietro. Ma era una grande fede? No. Era un grande amore, era un grande desiderio, era un grande affetto, voleva difendere Gesù, prima lo aveva cercato di sconsigliare di andare a morire e Gesù gli ha detto vai via Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma Pietro si dovette ricredere e accorgersi che quella non era una fede reale, quindi la ipervalutazione dei sentimenti. E un ultimo pericolo è l'ipervalutazione invece della razionalità umana. Questo ne abbiamo problemi. In Prima Timoteo, ultimo versetto della serata, è scritto così. O Timoteo, e qui io voglio che questa lettera sia scritta a ognuno di voi, soprattutto a quelli che si sentono più scienziati. Capitolo 6, verso 20. O Timoteo. O Timoteo, custodisci il deposito. Di che cosa stava parlando? Aveva un deposito di lingotti d'oro. Timoteo, no? Aveva un deposito grandissimo, un'eredità meravigliosa interiore. Evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni, attenti, di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano, quella che falsamente si chiama scienza, si sono sviati, si sono allontanati dalla fede. Tante volte per essere troppo scienziati perdiamo la semplicità della fede. Per essere troppo scienziati abbiamo la presunzione di giudicare Dio, di ergerci al di sopra di Dio e dire Dio, ecco, la scienza non è la scienza negativa, attenti, ma quella falsa scienza, quella scienza che pretende di essere al di sopra di Dio. Io credo che i veri scienziati arrivano poi a una scoperta della grandezza, della... Chi conosce di voi un po' ha sentito Ricchichi o altri studiosi di fisica, ci sono persone che arrivano veramente a Dio anche attraverso la scienza, ecco, perché tutta la meraviglia del creato gli parla di Dio. Però attenti a dare ascolto a quella che falsamente si chiama scienza, perché questo ci allontana da Dio, dalla fede. E poi conclude e dice, io concludo lo studio insieme a Paolo, la grazia sia con voi, la grazia sia con voi. Cosa voglio dire? Non dico l'intelligenza sia con voi, anche se chiaramente mi aspetto che non facciamo cose stupide. Non dice la furbizia sia con voi, no, la grazia sia con voi. Come a dire, ricordatevi, ci alziamo in piedi, di avere un patrimonio meraviglioso per chi ha riconosciuto il proprio peccato, per chi ha riconosciuto il proprio fallimento, per chi ha capito di essere un disgraziato proprio. Al di là dell'immagine esterna, per chi ha capito l'inferno che aveva dentro e ha ricevuto la grazia, il dono della salvezza, questa vita nuova, l'esortazione più forte che Paolo ci può dare, la grazia sia con voi, come a dire sia con voi, sia con te Lia, sia con te Rosi, sia con te Donatella, la consapevolezza di questo dono grandissimo che Dio ha messo in ognuno di voi. Quindi, come a dire, diventate collaboratori della grazia, perché la grazia è con voi. Sia la grazia con voi, ma collaborate, scoprite le ricchezze della grazia, realizzate quei progetti meravigliosi che sono lì, nella grazia di Dio, doni potenziali, cose invisibili. Non possiamo fare una radiografia e vedere la pace che Dio ha messo nei nostri cuori, l'amore, ma io vi dico che se tu credi, questa pace e questo amore verranno fuori, lo toccherai tu, lo toccheranno gli altri, diranno ma cosa c'ha? Questa mattina Franco mi sprizza gioia, sprizza pace. E allora tutti gli diranno: ma dove sei andato a prenderla? Dice: quale droga ti sei fatto oggi? Quale canna? È la presenza di Dio. E così porteremo per fede fuori le ricchezze della grazia. Ne mangeremo noi e ne faremo mangiare gli altri. Quindi la grazia questa sera sia con te Maddalena, la grazia di Dio. E vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha graziati e perché la grazia è sempre con noi, però vogliamo anche credere, crescere nella fede per essere collaboratori di questa grazia, per portarla dal mondo spirituale, dal mondo dove tutto è compiuto, al mondo dove tutto si deve compiere, perché Gesù ha compiuto ogni cosa nel mondo spirituale, ma nel mondo mentale, nel mondo in cui ci muoviamo, tutto si deve compiere. Si deve compiere l'armonia nelle famiglie, si deve compiere tante cose sono incompiute e Dio ci dice: aprite i serbatoi della vostra eredità, della grazia, e portate nel mondo visibile le ricchezze che vi ho dato nell'invisibile.